Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
Amici ed amiche di TMV Radio, ben ritrovati da Francesco Tringali, appuntamento settimanale con Storie di Calcio. Siamo pronti a raccontarvi un altro bel personaggio che ha contraddistinto lo sport che più amiamo. Siamo pronti a raccontarvi un'altra bellissima storia di calcio. Eh già, perché esistono dei giocatori che rimangono nel cuore di una tifoseria pur non avendo mai vestito quella maglia di riferimento. Eroi con un mantello diverso che ancora oggi, a distanza di anni, ricevono la gratitudine di un popolo distante e sconosciuto fino a poco prima di fare la storia. Per il programma radiofonico di Radio Rai, Tutto il Calcio Minuto per Minuto, diffuso dagli altoparlanti dello Stadio Olimpico, dove i tifosi della Lazio attendevano notizie, Riccardo Cucchi, il 14 maggio del 2000, alle ore 17:15, raccontò il gol del difensore del Perugia Alessandro Calori alla Juventus, consegnandolo di fatto alla storia del calcio. Con quella rete, arrivata dopo la sospensione della partita per nubifragio e la successiva ripresa della stessa decisa dall'arbitro Pierluigi Collina, il Perugia di Mazzone superava di misura la Juventus di Ancelotti, consegnando lo scudetto 99-2000 nelle mani della Lazio di Sven-Goran Eriksson, che in quell'ultima giornata di Serie A aveva battuto in casa la regina. Ma la carriera da calciatore di Calori va ben oltre quella marcatura, pur importante e straordinariamente decisiva. Il difensore aretino è stato protagonista in Serie A con diverse maglie importanti, oltre a quella del Perugia, facendo bene ovunque sia stato, dal Pisa del vulcanico presidente Romeo Anconetani al Brescia, sempre con Mazzoni in panchina, passando per l'Udinese di Zaccheroni e Guidolin. A Udine Calori ha speso gli anni migliori della sua carriera da calciatore, giocando insieme a Biruf e Marzio Amoroso tra gli altri, disputando complessivamente 7 stagioni, dal 91-92 al 98-99. Con la maglia bianconera conquista 2 promozioni in Serie A nel 92 e nel 95 e dopo essere diventato il capitano della squadra vive da protagonista la grande cavalcata con il terzo posto finale sotto la guida di Alberto Zaccheroni nel 97-98 e in quella stessa stagione debutta anche in Coppa UEFA. Sull'esperienza europea con l'Udinese scriverà anche un libro titolato Il Capitano Racconta, basato sugli appunti da lui raccolti prima della sfida contro l'Ajax all'Amsterdam Arena del 1997, quella che diventerà forse la miglior partita della sua carriera, perché quella di Alessandro Calori è un'altra bellissima storia di calcio. Alessandro Calori, grazie per essere con noi qui a Storie di Calcio.
Buonasera, grazie a voi. Ciao.
Ho ripercorso brevemente quella carriera, Alessandro, ripartendo logicamente da quel momento che ha segnato la tua vita, perché poi nella vita di un calciatore c'è anche la vita di un uomo, però ho voluto specificare che c'è stato ben altro. Ecco, a distanza di diverso tempo dal tuo ritiro, io ho provato a fare un attimo anche un resoconto, perché insieme tra poco viaggeremo all'indietro per ripercorrere la tua carriera, ma del mio racconto cosa ti rimane e cosa c'è oggi di quell'Alessandro Calori calciatore nell'Alessandro Calori uomo di oggi?
Ma è un percorso di una vita, è vero, sono un allenatore, e dopo si ricordano sempre gli episodi, però ecco, credo che è un racconto di una vita trascorsa in questo ambiente che amo, mi piace, mi è sempre piaciuto starci e mi piace ancora starci, rimanerci, perché è passione, il calcio non è solo l'aspetto del lavoro, è un ambiente dove sei cresciuto, dove l'hai vissuto appunto da giocatore, da allenatore, e dove hai trascorso gran parte della tua vita, quindi è una cosa che ti lega in maniera indissolubile a questo sport.
Come ci si sente, Alessandro, ad essere legati ad una tifoseria, ad un popolo, ad una parte di città che all'apparenza fino a quel giorno, fino a quel 14 maggio del 2000, poteva sembrare ai tanti, a te, praticamente sconosciuta, e poi da lì in poi diventasti eroe di una squadra in cui praticamente non hai mai giocato? Questa è una storia incredibile, come ci si sente, come l'hai vissuta e quanto ti ha inondato quel tipo di episodio che poi ha fatto la storia.
Ma guarda, io credo che ti leghi agli episodi, anche alla maglia, perché io sono stato in posti dove, a Udine, poi sono stato 8 anni, dove appunto ho trascorso una carriera, dove abbiamo raggiunto traguardi impensabili, ma non posso dimenticare neanche Pisa, dove ho iniziato praticamente da Serie B alla Serie C, dalla Serie B in Serie A, sono stato a Montevarchi, perché poi dopo si guarda sempre la Serie A, però ci sono altre esperienze che mi hanno veramente gratificato e faccio fatica a dimenticare. Brescia, poi sono stato a Venezia, ho chiuso la carriera, però l'episodio che appunto mi lega legato nei ricordi della gente è stata appunto l'esperienza del gol fatto a Perugia, quando era Perugia alla Juventus, che ha consentito poi quell'ultima partita a dare il campionato alla Lazio, però non è che fu perché il gol lì, penso che fu perché fu un periodo che magari la Juventus in quel momento lì non era nelle migliori condizioni e si è conclusa con quell'episodio. Però è chiaro che questo mi ha legato ai tifosi della Lazio, mi hanno omaggiato in tanti modi, con affetto, con anche manifestazioni. Mi ricordo una volta che mi hanno invitato allo Stadio Olimpico a celebrare da padre in figlio, mi hanno invitato, c'era 65.000 persone, come mi hanno visto, è esploso l'Olimpico. Cioè, cose che giusto il calcio ti può far capire, perché c'è la passione di un popolo che magari ha rivisto in me un qualcosa che gli ha regalato un momento straordinario, che è uno dei due scudetti che ha vinto la Lazio.
E tra l'altro si è anche eroi da una parte, Alessandro, ma si è anche carnefici, nel senso che poi i tifosi della Lazio ti vedono come appunto l'eroe, il carnefice probabilmente dei tifosi della Juventus. Insomma, dopo quel gol ti sei reso conto di ciò che avevi fatto, oppure insomma te ne renderai conto da lì alle settimane, ai mesi, agli anni successivi? Poi passiamo alla tua carriera, però chiudiamo questo discorso anche guardando dall'altra parte, no? Il tifoso juventino.
Oh, ma è una cosa strana che io sono tifoso juventino, nel senso come ognuno di noi è tifoso di una squadra. Io ho iniziato a esserlo della Juventus, da piccolo avevo questo idolo che era Gaetano Scirea, mio padre e mio babbo era bianconero, quindi c'è stata una cosa un po' particolare, nel senso che da un lato sportivo mi poteva anche dispiacere, però dopo professionalmente, cioè, così succede, così, cioè, è normale che può succedere episodi del genere. Io credo che questo, poi inizialmente non pensavo che fosse un clamore così grande, però in realtà poi lo è stato negli anni, quindi era diventato come, ero quasi uno, sono stato sempre come visto come quello che ha fatto perdere lo scudetto alla Juve, quindi i tifosi juventini e tutto il resto d'Italia che era anti-juventino magari ha associato questo nome a me, e questo da un lato è stato una cosa che è stata un'esplosione di attenzioni che non mi aspettavo, però il calcio è questo, cioè ti dà questa visibilità in maniera incredibile.
Alessandro, qual è stata la notte, la partita, il momento più bello che hai vissuto nella carriera da calciatore?
Ma ce ne sono stati tanti, perché è vero, racchiuderlo in un episodio fai fatica. Io sempre difficilmente dormivo la notte prima di giocare, perché avevo sempre nervoso, pensavo, scrivevo, cioè sono sempre stato uno un po' particolare. E quindi partite, però secondo me quella che più mi ha colpito è quando siamo arrivati con l'Udinese per la prima volta a giocare la partita contro l'Ajax. Ecco, forse quella è stata la partita dove praticamente rappresentavi questo popolo friulano in tutte e per tutte. Quindi è stata una cosa bellissima. Vivere quella nottata prima dell'Ajax è stata un'emozione enorme, perché capisci che dietro un calciatore, dietro in quel caso un capitano, c'avevi un popolo che tifava per te. Questa è una cosa bellissima. Quindi mi ha fatto rendere conto la responsabilità che hai quando indossi una maglia, quando rappresenti delle persone, quanto è bello, ma quanto è responsabile.
Alessandro, l'allenatore che porti nel cuore è uno che ti ha dato tantissimo nella tua carriera.
Ma è riduttivo parlando di uno, però io sono avuto bellissimi rapporti con tutti gli allenatori, sempre rispettati, e credo che chi magari ha avuto un legame più grande, un po' più forte, è stato Carletto Mazzone, probabilmente Alberto Zaccheroni, sono quelle figure, ma anche chi mi ha fatto iniziare, che era un tale Benvenuto, che era una figura importante. Queste sono persone che mi hanno dato tanto, ma gli altri non vorrei trascurare, perché impari da tutti. Dopo ho avuto la fortuna di avere Lucescu, ho avuto Guidolin, ho avuto Vicini, ho avuto Scoglio, ho avuto Bigon, ho avuto tanti, quindi da loro apprendi sempre, te ne rendi conto dopo. Poi, chiaro, quando io ho iniziato la fase di allenatore, cerco sempre di aggiornarmi anche oggi, però ecco, cerchi di avere una tua linea, un tuo modo di vivere, di essere allenatore a modo tuo, e lavori sul tuo credo, però inconsciamente ti arrivano tanti segnali di quando hai passato vicino a certe figure.
Invece il presidente, ne hai conosciuti tanti, il presidente che ti ha fatto più arrabbiare, con cui magari hai litigato, che però ripensandoci oggi, dicevi, donna, poi alla fine se ci fosse nel calcio di oggi un uomo, un presidente così, un
Ma
aneddoto, me lo racconti?
sì, di vulcanici ne ho avuti tanti. Io una volta ho litigato di brutto con Corioni, che poi mi ha chiamato ad allenare il Brescia, però ho avuto un diverbio importante. Però lui ha capito come ero fatto io avevo capito come era fatto lui, però dopo, ecco, con un momento di difficoltà mi ha chiamato ad allenare il Brescia per dire che si era creato anche il rispetto. Però poi ho avuto il Gaucci, che è un'altra figura vulcanica, ho avuto Anconetani, un altro personaggio istrionico, veramente fuori dalle righe, che adesso non ci sono più questi presidenti, ma però di una velocità mentale, di un modo di fare il presidente veramente particolare. Ecco, li rimpiango, perché poi capisci l'esperienza che hanno, cosa ti danno, com'è importante avere certi tipi di presidenti, ti fa capire tante cose. Pozzo, l'ho avuto 8 anni, ecco, un'altra figura importante nella mia carriera.
Allora, entriamo nel momento foto. Chiedo al mio regista Gabriele Latini, c'è una foto dell'Udinese che è abbastanza importante per te nella tua carriera. È una foto di gruppo dell'Udinese, tra poco te la faccio vedere, Alessandro, perché si riferisce proprio ad Udinese Ajax. E ho spulciato un po' nel tuo profilo Instagram e l'hai definita la partita più bella ed emozionante. Per quello che ha rappresentato, per quello che è stata poi quella Coppa UEFA, eccolo qua, la sto facendo vedere, tanti anche volti noti. Ripensando a quello stadio Friuli strapieno, che posto occupa quella notte, quei tuoi compagni, questi tuoi compagni che vediamo in video, nella tua vita questa notte, questi momenti, cosa, riguardandoli, cosa ti suscitano?
Ma devo partire un po' da lontano. Io, quando sono arrivato a Udine, arrivai in Serie B, quando l'Udinese era in Serie B, e a un certo punto, dopo 3 anni, 4, feci delle dichiarazioni. Premesso: la gente friulana non devi raccontare le storie, cioè devi essere una persona concreta. E in quel momento lì io feci delle dichiarazioni, sì, fino a che non si va in Coppa UEFA, visto che l'Udinese non c'era mai stata, io non andrò via mai di qua. E questa era una sfida che avevo lanciato, ma che inconsciamente volevo. E quando siamo arrivati a giocare questa partita qua, che poi prima l'avevamo giocata contro il Wits Lodz, la prima partita, la seconda contro un'altra squadra polacca, giocammo con l'Ajax. Ecco, lì ho capito, e penso che l'hanno capito anche la gente, cosa volevo dire andare in Coppa UEFA, cioè giocare partite di questo genere e vedere riempito lo stadio in maniera, veramente non c'era più spazio nemmeno per una lucertola, perché era veramente strapieno. Ecco, quello è regalare un qualcosa a te stesso, è vero, ma a tutto il popolo friulano. E quella partita lì ha rappresentato questo, cioè la prima volta di una partita importante. Non c'erano riusciti neanche con Zico, con Causio, giocatori veramente di fuori classe, e aver raggiunto il traguardo è stata una cosa straordinaria, secondo me, perché è voluta, è nata crescendo, lavorandoci e rappresentandoli come capitano, è stato un orgoglio incredibile.
Bello, adesso un po' alterniamo un po' di avversari e un po' di compagni di squadra. Vediamo la prossima foto insieme, che ti ritrae contro il dio del calcio, Diego Armando Maradona. Me la racconti questa foto, così cerchiamo di capire anche dove vi trovate e cosa ha rappresentato per te sfidare un giocatore di questo genere. Alessandro.
Guarda, questo era il mio primo anno di Serie A che io giocavo nel Pisa. In questa partita qua giocava a Napoli. E ecco, assistere a entrare in campo in questa partita qua, lì ho capito cosa voleva dire Diego Armando Maradona per il Napoli. Cioè, lui, Maradona, capitano, è entrato dal sottopassaggio del San Paolo, la prima cosa che faceva, si allacciava la scarpa, mi sembra il piede sinistro. Quindi sto raccontando dei particolari che dici, ma come, se ti ricordi queste cose qua? Sì, perché sono quelle cose che sono fotografie della vita che te le ricordi. E lui è entrato, si legava la scarpa, e mentre si legava la scarpa era come un segnale che dava a tutto lo stadio. Lo stadio cantava Diego, 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 te avversario, già sentendo lo stadio che tremava dal rumore dello stadio strapieno del San Paolo, e questo uomo, questo calciatore che veramente rappresentava per Napoli, penso, il Dio in terra. E lui, ecco, lì ho capito cosa vuol dire amare un giocatore da parte del popolo napoletano.
Bellissimo. Un compagno di squadra invece, in questo caso, andiamo a vedere di chi si tratta, eccolo qua, Roby Baggio, un altro che è davvero nell'Olimpo del calcio. Da un avversario così ad avere un compagno così, che ci racconti di Roby Baggio?
Ma Roby Baggio è una persona semplice, però la cosa, anche lui aveva delle particolarità, lo racconta spesso. Questo ragazzo ogni fine partita si sedeva nella panchina dello spogliatoio e si toccava le ginocchia, che aveva un dolore della Madonna, però quando scendeva in campo era poesia, un allenamento, quando si allenava, però ecco, lo faceva con il dolore, perché lui già da giovane aveva le ginocchia martoriate dai legamenti rotti, i menischi, allora magari le operazioni non erano come adesso, quindi soffriva tanto, ma pur di giocare magari rinunciava a qualche allenamento e poi ripartiva, ma era un piacere. Infatti da compagno ti piaceva anche difenderlo, perché ti regalava delle giocate da fuori classe, quello che è stato.
Senti, guardando invece la foto del prossimo avversario, ovvero parliamo di Gabriel Omar Batistuta, eccovi qua, tu con la maglia del Perugia, bellissime tra l'altro queste maglie di Perugia e Fiorentina. Batistuta, che avversario è stato? E mi dici anche, ne approfitto, l'attaccante, quello proprio più difficile che hai marcato nella tua carriera, Alessandro. Partiamo da Batistuta.
La Batistuta era un attaccante, uno dei più forti in quel momento di tutta la Serie A. Aveva una potenza fisica, un tiro alla Madonna, una determinazione e una voglia di fare gol impressionanti. Da marcare non era facile, era uno di quelli che veramente erano dei top. E devo dire che c'è sempre stata ammirazione verso questo centravanti. Il migliore che è stato il primo Cristiano, Ronaldo il fenomeno, perché era immarcabile, era un misto tra Cristiano Ronaldo e Messi per potenza e qualità tecniche. Il primo anno era una roba da solo, era capace di saltare una difesa anche raddoppiata, triplicata, era una roba fantastica. Poi ho avuto il piacere di marcare Van Basten, ho avuto il piacere di giocare contro attaccanti straordinari, Careca, cioè, si parla di fenomeni veri, ma però Ronaldo il fenomeno era un qualcosa di diverso. Dopo, quando si è infortunato, ha perso forse un qualcosellina, però all'inizio era una roba devastante.
E abbiamo ancora altri due compagni di squadra. Partiamo però da Oliver Bierhoff. Eccoli qua, perché poi è bellissima anche questa foto. Torniamo ai tempi dell'Udinese. Cosa ha rappresentato vivere all'interno dello spogliatoio anche con un campione particolarissimo come lui, Alessandro?
Ma Oliver è un amico prima di tutto, appena ci siamo conosciuti è scoccato un'amicizia sincera, vera, anche oggi ci sentiamo, è un ragazzo intelligente, diverso da tanti calciatori, un ragazzo che aveva già la testa oltre il calcio, infatti poi per 18 anni penso che è stato responsabile a livello tecnico della nazionale, non per caso, un ragazzo preparato, intelligente, come giocatore quegli anni lì viaggiava alla media di 27-25 gol a campionato, poi è nato al Milan, ecco, un attaccante che sapeva finalizzare, era intelligente nello smarcarsi ma andare a attaccare l'area, e poi è stato un compagno veramente, abbiamo condiviso tantissime cose, tra l'altro spesso eravamo in camera insieme quando si andava a ritiro, si faceva delle chiacchierate incredibili, ripeto, è stato un rapporto, poi nel calcio può esistere anche che nasce l'amicizia, ecco, lui lo reputo una di quelle persone che ancora siamo amici, quindi ho un rispetto e un piacere di ogni volta di rivederlo, che poi non mi meraviglio tutto quello che ha fatto, perché quando conosci le persone capisci che quando c'è una marcia in più puoi fare qualcosa di diverso.
Chiudiamo con un altro amico di oggi, che insomma chi ci sta guardando in video può aver notato quell'abbraccio bellissimo con Pep. Eccovi qui. Pep, com'è cambiato, ti chiedo, da quando insomma giocavate insieme, se ti aspettavi potesse diventare l'allenatore che è oggi? Che mi racconti di Pep, Ale?
Pep penso che abbia una predisposizione, e l'ha dimostrato, dell'essere maniaco di calcio. Forse è uno di quegli allenatori che ha cambiato. Cioè le epoche da Sacchi e Guardiola sono uno di quegli allenatori che ha cambiato il modo di far vedere il calcio. E lui è questo. E adesso che magari le cose non gli stanno andando bene, però c'è altrimenti un regresso che forse sarà pronto di ricominciare. Perché allenare è una cosa che non è così semplice, ti logora. Io la cosa che gli auguro è che, ecco, che non vada mai oltre, perché credo che non si deve mai varcare la soglia dell'io, nel senso che allenare, lui ci ha fatto la storia del calcio, no? È uno di quelli che ha fatto la storia, quindi gli auguro di, ecco, di sì, prendersela, cercare di migliorare, però non ci perdere la testa, perché a volte lo sto vedendo così da lontano, è preoccupato, che non riesce a trovare soluzioni, ma la soluzione penso che uno come Pep non ne ha bisogno, però è questo che ti dimostra, cioè uno più fa e più vorrebbe fare, però c'è anche un limite anche lì, dopo c'è la parte umana che deve essere importante. Lui è un altro ragazzo che sopra la media, come al di là di quello che ha fatto, ma lo capisci subito quando uno c'ha qualcosa in più, lui a livello calcistico, ha portato avanti delle idee, l'ha cambiate e ha fatto cambiare un movimento, perché tanti l'hanno seguito, tanto è diventato un giocatore, un allenatore di riferimento, e questo già è una grande vittoria.
Ale, l'ultima che ti faccio prima di salutarti e di ringraziarti è la storia calcistica di Alessandro Calori. Che storia, che cosa ci ha insegnato? Cosa lascia? Come la raccontiamo? Che storia di calcio è quella di Alessandro Calori?
Ma io credo che sono stato, penso, un allenatore, che un giocatore che ha fatto sì, tanti anni di Serie A, non sto a raccontare le presenze, non serve, i numeri non servono, dico solo che questo è un mondo dove deve avere passione per giocare a calcio, deve avere quel fuoco dentro che ti porta a fare raggiungere un qualcosa che hai da fin da bambino, e non lo devi mai far spegnere questo modo di vivere calcio. Io ho cercato sempre di farlo fino a 38 anni, che non ho smesso da calciatore di viverlo così. Poi ho iniziato la carriera da allenatore, e questo cerco di trasmettere, prima di creare degli uomini che un domani possono diventare uomini per bene. Poi se diventano giocatori, che se sono gente che ha dei valori, poi diventano anche giocatori, quella è una cosa in più. Io credo che essere calciatori e aver vissuto questa esperienza, devi sapere anche trasmettere questi concetti, perché sennò si parla sempre di cose assolute che sì, sono importanti, ma è più importante la parte umana, secondo me.
Alessandro, grazie per aver raccontato la tua storia. Grazie davvero, ti aspettiamo presto qui su TMV Radio.
Con piacere, grazie a voi.
Grazie ad Alessandro Calori, da Francesco Tringali è tutto. Noi ci sentiamo qui su TMV Radio. Alla prossima, Storia di Calcio, grazie.
Storie di Calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.